tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Nuovo singolo per i Megadeth, si intitola Killing Time. Lo stiamo ascoltando da 3 settimane circa fra le nostre 15 novità che, come sapete, si possono anche votare sul sito internet radiorock.it. Io sono felicissimo di dare il ben ritrovato al nostro Marco Biondi, che dovrebbe essere già in collegamento da Milano. Ciao Marco, buongiorno.
Yes, ciao Emilio, eccoci. Buongiorno, bentornato.
Grazie.
Dove sei stato?
Grazie mille. Sono un po' in giro per il mondo, sai, così per vedere un po' di posti nuovi.
Sei sempre in vacanza.
Adesso riparto tra poco, quindi sai, qualche giorno.
Ho sentito che lo dicevi.
Qualche giorno di radio e poi. Senti, allora, buongiorno Marco, bello ricominciare l'anno con te nella prima puntata dopo appunto 44 giorni di silenzio in tutti i sensi, però insomma, ritorno ben volentieri con te, con gli ascoltatori della radio, a parlare di musica. Non solo, oggi c'è un argomento che mi fa impazzire, che mi piace tantissimo, e quindi vorrei che tu ce lo raccontassi, perché mi piacerebbe molto coinvolgere già sin da subito i nostri ascoltatori al 3899 106 600. Che ne dici?
Sì, assolutamente sì. Guarda, tutto è nato per caso, perché un amico che ci ascolta sempre, che saluto, che si chiama Ernie Grand, mi ha mandato un messaggio nei giorni scorsi. Mi ha detto: Marco, ma sapevi che hanno dedicato il Monopoly a David Bowie? Ho detto: ma come? C'è tutto un Monopoly personalizzato da David Bowie. Se guardate le foto, fra l'altro, su internet, è meraviglioso, perché ci sono le pedine con tutti i suoi simboli, no? Una pedina, il cappello del Pierrot di Ashes to Ashes, per esempio, poi c'è il fulmine, naturalmente, e altre cose. E da lì ho scoperto che il Monopoly aveva dedicato delle confezioni anche ad altri artisti come Metallica, gli AC/DC, i Beatles, e sono veramente un bello oggetto di regalo anche. Da lì mi è venuta l'idea di dedicare una puntata a tutte le rockstar che sono entrati in vari giochi, quindi anche i videogiochi. Soprattutto molti ragazzi scoprono tanta musica grazie alle colonne sonore dei videogiochi, no? Forse è successo anche a te, Emilio.
Assolutamente sì, devo dire, alcune sono proprio scoperte vere e proprie, altri sono diventati dei tormentoni, magari brani di artisti anche che magari conoscevi e che però poi sono diventati, magari conoscevi gli artisti, non conoscevi il brano in questione, che poi è diventato famoso grazie anche il primo che hai scelto questa mattina è forse il più conosciuto da questo punto di vista. Però chiediamo ai nostri ascoltatori al 3899 106 600 se riescono a ricordare, magari componiamo anche una vera e propria playlist, al di là delle cose che poi ascolteremo questa mattina, con canzoni e artisti tratti da giochi o videogiochi, no Marco? Così vediamo un po' che esce fuori.
Esatto, che poi possiamo allargare il tutto anche ad altre situazioni. Molti, per esempio, molti artisti si sono divertiti a entrare nei Simpson, per esempio, che ogni stagione hanno ospitato, diciamo, degli artisti virtuali nel cartoon, oppure i Muppet hanno sempre dato tanta importanza, insomma, alla musica. Cioè, ci sono queste attività collaterali, no, di tanti artisti, che permettono di entrare in altri mercati, di farsi scoprire da persone, da ragazzi giovani che magari non li conoscevano, e soprattutto di fare business, parliamoci chiaro.
Bene, io ascolterei subito la prima canzone scelta da te questa mattina, a tema, diciamo così, cioè artisti e canzoni tratte da colonne sonore o comunque da giochi o da colonne sonore di videogiochi, che ci possono venire in mente. Magari suggeriteci anche voi qualcosa, ripeto, 3899 106 600. Dove partiamo?
Partiamo, come dicevi tu, da forse la canzone che più di tutte rappresenta questo binomio videogioco rock. Partiamo dai Blur, da FIFA 98, questa è Song 2.
Jumbo check. It wasn't easy.
appuntamento è lunedì mattina, lunedì 9 gennaio, 9:18 minuti, pioggia meno a Roma, poi chiederemo a Marco tra poco come va meteorologicamente parlando a Milano, appena lo avremo di nuovo in collegamento, stiamo ripristinando. Intanto leggo, anzi no, forse c'è, ma Marco ci sei?
Sono, tu mi senti?
Eccoci, sì, oggi, vabbè, insomma, caos un po'. A Roma c'è un diluvio pazzesco stamattina, devo dire, almeno qualche minuto fa stava proprio diluviando, adesso ancora un po' di pioggia. Com'è la situazione a Milano invece, meteorologicamente parlando?
No, guarda, è tranquillo, vabbè, grigia come sempre.
Grigia, ma non piove.
Oggi si è ricominciato a lavorare tutti, le connessioni ballano ormai, capito?
Sì, dobbiamo purtroppo, come dire, far pace con questa cosa. È un lunedì, come ci diceva prima la nostra Valentina. Lunedì mattina, pioggia, traffico e si ricomincia. Va bene, intanto però arrivano parecchi messaggi. Dunque, qualcuno ci scrive: stesso periodo di Song 2, quindi parliamo di fine 90, My Favorite Game dei Cardigans. Il gioco era Gran Turismo, quindi ricorda anche quella che fu sicuramente anche una hit, spinta un po' come Song 2 anche dal relativo videoclip, girava molto sui canali musicali, però insomma accompagnava anche quel videogioco. Poi ti leggo ancora un paio di messaggi al volo. Una delle canzoni del mio cuore, Dead Man's Gun, degli Ashtar Command, la colonna sonora di Red Dead Redemption, ci scrive Gea, e poi Blue Oyster Cult secondo Claudio, con Don't Fear the Reaper, colonna sonora del videogioco Ripper, per l'appunto. Quindi vedi che ce ne sono tante, molte sono delle vere e proprie hit che però magari molti ragazzi iniziando a giocare forse hanno scoperto paradossalmente proprio dal videogioco, no Marco?
Sì, sì, è vero, ma guarda, c'era soprattutto due filoni in modo particolare, a parte quello più pop, magari pop rock, diciamo, c'erano il filone metal che sfornava videogiochi a mai finire con tante band metal e gli artisti soprattutto si divertivano a partecipare, e poi il filone punk, c'era un gioco chiamato per esempio Games Pro Border, a cui molti avranno giocato, che conteneva un sacco di musica in loop a ripetizione di NoFX, Pennywise, Rancid, Millencolin e tantissimi altri, e molti hanno scoperto tante musiche, tante canzoni proprio da quei videogiochi.
C'è qualcuno che ci ricorda il videogioco dei Kiss, anzi Kiss che incontrano Scooby-Doo nel videogioco Scooby-Doo and Kiss Rock and Roll Mystery, l'uscita qualche anno fa del videogioco tratto dal film a cartoni animati, insomma relativo, con la band insieme a Scooby e i suoi amici impegnati alla lotta contro il cattivo di turno, con la colonna sonora naturalmente dei Kiss, sei brani dei Kiss con un inedito che uscì proprio per l'occasione, quindi i Kiss uniti tra cartoni animati e game, diciamo così, no Marco?
Poi c'erano... Sì, poi ricordiamo che i Kiss erano passati protagonisti anche di un flipper storico passato alla storia, che oggi ha un certo valore fra l'altro, perché poi se entriamo nel mondo dei flipper si apre un altro mondo,
certo.
C'è stato clamoroso, fu il flipper dei Guns N' Roses per esempio, ricercatissimo ancora oggi questi flipper hanno un valore importante, se sono funzionanti anche.
Assolutamente sì, a me vengono in mente gli Spider-Bite con la cover di Blackberry per il gioco Need for Speed, questa l'hanno citata in tanti. Brutal Legend era un videogioco totalmente incentrato sulla musica e appariva anche un personaggio uguale a Lemmy. Sì, poi c'erano questi in alcuni videogiochi c'erano questi personaggi che per un discorso di diritti non potevano essere proprio esattamente le rockstar con il nome e cognome eccetera, molto raramente potevano, però in qualche modo poi li ricordavano, no? Fisicamente o con i nomi un po' così modificati, no? C'erano situazioni di questo genere.
Mega Blast, amico, Massimiliano Sasso, scusa, ne approfitto, sì, che mi ha segnalato un gioco che era per Commodore 64, si chiamava Rockstar Ate My Hamster, sì, e conteneva quello che dici tu, un sacco di personaggi con dei nomi finti ma ispirati a personaggi veri, a rockstar vere, no? Solo che non avendo i diritti non potevano utilizzarli. Per esempio, Phil Collins divenne Bill Collins.
Meraviglioso. Poi,
aspetta, Johnny Rotten divenne Rotten Johnny.
Sto guardando la lista, devo dire anche molto creativi questi nomi.
Sì,
perché
sì,
insomma,
sì. Gary Newman divenne Harry Newman.
Cioè, è vero che Frank Zappa era Frank Zipper, però Freddie Mercury, per esempio, era Eddie Quicksilver, che non è male, come Bonnet, esatto, al posto di Bono, insomma, no? E via così. Hervey Headband al posto di Mark Knopfler. Insomma, alcuni erano decisamente creativi, devo dire.
Sì, Bruce Springsteen era Bruce Stringbean, che da dire è un po' uno scioglilingua, però rendeva l'idea.
Mi piace molto anche Dingo Strap, al posto di Ringo Starr, che è una specie di anagramma praticamente. Anche questo non è male. Senti, che ascoltiamo, Marco?
Beh, allora andrei su una band che in quanto a videogiochi ci ha abitato parecchio, insomma, addirittura loro hanno fatto un concerto virtuale all'interno di un videogioco che si chiamava World of Tanks. Parlo degli Offspring. Loro hanno sempre dato un sacco di brani, no, ai videogiochi, e hanno fatto tanti business, ma soprattutto si sono fatti conoscere da tanti ragazzi. Uno dei brani più suonati nei videogiochi in assoluto degli Offspring è stato All I Want.
Veloce, incisiva come poche questa All I Want degli Offspring, anche questa presente assolutamente nei in tanti videogiochi, no Marco? Erano veramente penso un numero notevole i videogiochi che comprendevano, anche proprio per la velocità e per il ritmo che aveva questa canzone.
Sì, è incredibile se ci pensi, però tu sei, mettiti nei panni del ragazzo che sta giocando, no? Tu stai facendo un videogioco, comunque quel tipo di videogioco prevede una velocità di reazione anche molto importante, no? Sì. E stai perennemente con nel cervello queste canzoni che vanno in loop, è come se tu avessi un album che in alcuni videogiochi, per esempio, che con canzoni che si ripetono in continuazione, no? Per forza poi una canzone ha successo e ti vai a cercare la canzone stessa anche al di fuori del videogioco. Fu un'ottima mossa commerciale e fu comunque a livello di creatività tanta roba, ma ancora oggi, voglio dire.
Oh, poi hanno fatto giustamente, così come c'è il consulente musicale nelle grandi produzioni cinematografiche che sceglie con cura, chiaramente aiuta il regista a scegliere con cura la selezione musicale migliore per le varie scene, per sottolineare insomma l'importanza delle varie scene del film, così anche parliamo di grandissime produzioni di videogiochi che hanno dei consulenti musicali che in qualche modo insomma capiscono quali sono le migliori abbinamenti per sottolineare, per dare importanza e per decretare anche spesso il successo, no, di certi videogiochi. Parlando di videogiochi, adesso poi parlavamo anche di giochi in generale. Marco, ti leggo qualche altro messaggio. Guitarino 3 con Slash e Tom Morello, tutta la playlist praticamente. Poi avevo detto sì, Mega Blast per Xenon 2 su Commodore Amiga. La canzone era Bomb the Beds. Poi The Prodigy Firestarter su Wipeout, Roberto, eccezionale, nel lontano 97 uscì Wipeout con Firestarter dei Prodigy, scrive qualcun altro, ok? Ho anche Primus nel gioco di skate di Tony Hawk, poi c'è qualcuno che... Allora, Brutal Legend, se c'è un'intesa con una band in particolare, come Brutal Legend con gli Iron Maiden, allora in quel caso si possono utilizzare, ma gli Iron Maiden poi fecero parecchi videogiochi, se non sbaglio, cioè fecero anche un videogioco proprio loro. E comunque si può, allora a quel punto si possono utilizzare i nomi veri, perché proprio c'è, come dicevamo prima per i Kiss, c'è proprio un'alleanza, come dire, un evidentemente un accordo anche economico, commerciale, che prevede l'utilizzo di canzoni della band e anche dei nomi dei personaggi, dei personaggi che diventano dei musicisti che diventano personaggi del videogioco, e quindi chiaramente c'è una commistione maggiore. Wipeout 2097, musica di Prodigy, Underworld, Chemical Brothers, Fluke, Future Sound of London, eccetera. All I Want faceva parte anche del gioco Flatout 2, ci scrivono.
Esatto, sì.
Poi Imagine Dragons con Top of the World su FIFA 2011, prima ancora di diventare famosi con Radioactive, usata come colonna musicale del trailer di Assassin's Creed 3. Quindi qui potremmo andare avanti, Marco, praticamente per tutto il giorno, anzi potremmo fare una playlist di quelle che la utilizziamo per tutto il 2023 praticamente.
Esatto. Però questo dimostra il successo che ha avuto il connubio videogioco rock, in modo particolare. Poi possiamo estenderlo alla musica in generale, ma voglio dire il rock è il genere che ne ha fatto da padrone, fondamentalmente, no? Il rock in tutte le sue sfumature. Sai, comunque i musicisti amano molto confrontarsi con cose di questo tipo, no? Innanzitutto sono molto divertenti. Alcuni sono loro stessi che vanno a chiedere. Michael Jackson, per esempio, fu lui stesso a chiedere di poter entrare in una puntata dei Simpson perché gli piaceva tantissimo, no? Ma non fu l'unico, cioè tanti artisti poi magari fanno contattare dal loro management la società, l'azienda che fa quel videogioco o fa quel gioco perché è una cosa divertente che gli dà anche un bel riscontro, una bella immagine, no?
Certo, tra l'altro citavamo gli Offspring prima e All I Want in particolare, che è stato appunto, come giustamente ci ricordavano anche i nostri ascoltatori, protagonista di tanti videogiochi. Lì c'è anche secondo me un po' la passione, cioè si vede, no? Si può intravedere anche la passione dei musicisti per i videogiochi stessi, cioè nel senso, quando tu sei appassionato in qualche modo, no? Sei più portato a prestare, tra virgolette, a utilizzare le tue canzoni per dei videogiochi, ad autorizzarle, a spingere, no? Un po' anche gli accordi di questo tipo, perché evidentemente poi un po' ti fa anche piacere, no? Perché ami quel mondo.
Beh, ma sì, assolutamente sì. Fra l'altro su All I Want c'è un aneddoto che ho scoperto, non sapevo, che ho scoperto in questi giorni preparando appunto questo programma. Pensa che quella canzone venne scritta da Dexter Holland degli Offspring, sì, con un altro titolo che era Protocol, sì, perché voleva darla ai Bad Religion.
Pazzesco, neanche io sapevo, da fan dei Bad Religion e degli Offspring, neanche io sapevo questa cosa che ho scoperto.
Nemmeno io. E i Bad Religion, pensa che non l'hanno presa perché il testo era molto complicato, e in effetti sì, poi vabbè, spesso i brani degli Offspring, e allora lui ha rifatto, gli hanno chiesto di cambiarla, di farla magari più acustica, lui ha rifiutato i cambiamenti e se n'è fatto con una canzone degli Offspring, ce l'aveva visto giusto, devo
fatto
dire.
Bene, ha fatto bene, decisamente.
Ha fatto bene.
Senti Marco, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo dopo la novità, naturalmente, ancora a parlare di connubi tra grandi band o anche piccole band che però si sono messe in luce con abbinamenti particolari, con game, con giochi e videogiochi. E parliamo ancora 3899 106 600, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Novità, nuovo singolo dei Silverson, Pickups, intitolato Just Like Christmas, alle 9.38 su Radio Rock. Emilio Pappagallo vi parla, e con me c'è anche in collegamento da Milano Marco Biondi, come ogni lunedì. Questa mattina stiamo parlando di giochi e videogiochi legati, collegati, stretti in un abbraccio più che positivo, direi, visto la risonanza importante che alcuni videogiochi sono riusciti a dare ad alcune canzoni di alcuni artisti. Ti leggo, Marco, un po' di citazioni, un po' di idee dei nostri ascoltatori arrivate al 3899 106 600. Ma il gioco di Michael Jackson per il Sega Mega Drive non lo citiamo? Assolutamente, certo. Sì, Michael Jackson anche. Poi sentiamo ancora, vai.
C'era anche Gears of War con i Megadeth.
Megadeth, in Brutal Legend trovi personaggi come Lemmy, Ozzy Osbourne e Rob Halford, mentre la playlist era questa, me la manda, ed è praticamente un centinaio di brani tra i più belli, e anche a volte, insomma, diciamo tra i più estremi per certi versi, anche se non rock. La prima canzone che mi è venuta in mente è I've Got You Under My Skin di Sinatra, all'inizio di Batman Arkham Knight. E poi c'è il gioco dei Guardiani della Galassia, che ha proprio una console per scegliere tra parecchi brani rock. E poi ancora un gioco epico per PlayStation sarà, fu Guitar Hero, dove tu PlayStation la conosco, dove tu dovevi suonare brani rock molto famosi. Ah, dovevi suonare, ah sì, Guitar Hero, sì, naturalmente. I Kiss facevano anche Psycho Circus come gioco. E poi in Mortal Kombat Deadly Alliance c'era il video della canzone della sigla Immortal degli Adema, mai sentiti ma super pezzo. In Need for Speed Most Wanted ho scoperto invece i Disturbed con Decadence. Marco, direi che ce n'è veramente per tutti i gusti, questa...
Ce n'è per tutti i gusti, per tutte le band, per tutti gli artisti.
C'è veramente un po' di tutto.
Anche i Green Day hanno fatto una cosa molto particolare, sì, con un nuovo videogioco. Hanno reso disponibili 6 canzoni, tra le loro più famose, insomma. Il gioco era disponibile per le principali console, quindi non una in particolare, era proprio il loro gioco. Queste 6 canzoni le si potevano acquistare con un costo di $8.99, una cosa che comunque ha destato abbastanza scalpore, perché era particolarmente originale come cosa.
Oh, senti, un piccolo accenno prima di arrivare, di tornare, perché abbiamo accennato anche a loro, ma ne parleremo un po' meglio, agli Iron Maiden. Volevo farlo anche sui Simpson, perché tu dicevi prima, praticamente ci sono state sempre più, poi con il passare delle stagioni, rockstar, ma non solo, tantissimi ospiti importanti e di prestigio, ma in particolare rockstar e comunque musicisti in generale, nelle loro stagioni ospiti, a fare dei piccoli cameo. Quindi insomma anche sui Simpson, i Simpson hanno, come dire, in qualche, pur essendo, diciamo così, una serie TV, possiamo dire animata, però c'era molta musica, c'è tuttora, perché credo che siano alla 30ª stagione, qualcosa del genere.
Sì, esatto, ma c'è stata molta musica, fra l'altro essere nei Simpson, cioè non so, è come in Italia essere su Topolino, hai capito? Cioè, sono quelle robe che ti danno un prestigio incredibile. Il primo fu Ringo Starr, fra l'altro. Nella stagione 3 però già gli artisti divennero 3, e che artisti, perché nella stagione 3, che andava in onda, se non vado errato, nei primi anni 90, in una puntata ci fu Michael Jackson, in un'altra gli Aerosmith, in un'altra Sting, che all'epoca erano al top del loro successo, fondamentalmente, no? Poi andando avanti nelle stagioni, nella stagione 4 ci furono Tom Jones, Barry White e Red Hot Chili Peppers, ma la stagione 5 fu la stagione 5 e la stagione 7 furono quelle più clamorose, perché ci furono nella stagione 5 James Taylor, David Crosby, George Harrison, i Ramones e James Brown. Nella stagione 7 ci furono Paul e Linda McCartney, Paul Anka, Smashing Pumpkins, Sonic Youth. E nella stagione 14 addirittura Lenny Kravitz, Mick Jagger, Tom Petty, Keith Richards e anche Little Richard. Per cui, guarda, questo fa capire anche, e anche i Blink 182, scusami, per cui questo fa capire innanzitutto la voglia dei grandi artisti di far parte dei Simpson e la grande importanza dei Simpson, sia come cartoon, ma sia come collante sociale, no?
Certo, no, ma io non riesco a immaginare non solo una serie TV, un fenomeno artistico non musicale che incroci o che abbia incrociato in passato così tante star, così tanti personaggi incredibili, insomma.
Vedere la lista è incredibile. Tra l'altro, vedere la lista degli ospiti all'interno dei Simpson fa capire anche come è cambiata la musica, però. A parte che nelle ultime stagioni hanno previsto uno, massimo due artisti ospiti, però ti faccio un esempio: stagione 19 gli ospiti erano Lionel Richie e Jack Black, ok. Stagione 20 Fall Out Boy e Glenn Hansard, ok. Stagione 21 solo Chris Martin. Stagione 22, e qua comincia a cambiare, qui c'è il cambiamento, il cast di Glee e Katy Perry. Stagione 23 Lady Gaga. Stagione 24, ok, Tom Waits, Justin Bieber, Sigur Rós, per arrivare poi nelle altre stagioni a Pharrell Williams, Snoop Dogg, Ed Sheeran, Dave Matthews e così via, insomma.
Beh, sì, ha seguito un pochino, diciamo così, i nomi più popolari, momento storico per momento storico, ecco, quindi esatto, evidentemente, esatto. Insomma, ci siamo un po' depressi verso la fine, diciamo così, però, vabbè, ci sta, ci sta. Senti, accennavamo prima i Maiden, dicevamo che, insomma, i Maiden pure sono stati molto, molto legati, abili anche, secondo me, a intuire le potenzialità, no, del binomio musica e metal, nello specifico con i videogiochi.
Sì, sai, poi dipende cosa tu vai a fare in un videogioco. Gli Iron Maiden, avendo Eddie come logo, come personaggio, certo, no? Che è quello che li rappresenta da sempre, è chiaro che si è puntato tutto su quello. È stato molto semplice e creativamente anche molto bello, perché in questo videogioco, che è The Legacy of the Beast, il gioco degli Iron Maiden, c'è Eddie che cambia forma in continuazione, no? Quindi la loro mascotte è diventata il protagonista di questo videogioco. La colonna sonora ovviamente è composta da tutti i più grandi successi degli Iron Maiden, per cui chi li ha, tra l'altro nella colonna sonora ci sono anche contenuti live esclusivi, mai ascoltati prima, quindi vedi la figata di entrare poi in un videogioco, di giocare col videogioco della tua band preferita, una delle tue preferite, e anche la possibilità di ascoltare materiale inedito. Certo. Parlavi tu prima, no, di chi faceva delle canzoni inedite e le metteva in aggiunta, ma anche situazioni live mai sentite prima, quindi un fan è chiaro che è doppiamente contento.
Senti, a questo punto che ascoltiamo, Marco?
Ma non so, vogliamo ascoltare un The Trooper degli Iron Maiden?
Ma perché no? Ma perché no? Ma perché no?
We'll be right back.
bene, The Trooper, Iron Maiden, naturalmente alle 9.49. Dunque, caro Marco, qui ti dico, ho tantissimi messaggi, voglio insomma leggerne, ascoltarne alcuni il più possibile al 3899 106 600. Poi voglio tornare un attimo sui flipper, perché devo dire abbiamo aperto un po' uno scenario, quello lì del flipper. Ora non è i prezzi, a volte poi magari tu so che hai fatto una ricerca sui flipper, prezzi non sono sempre accessibilissimi, però al di là del prezzo poi c'è anche un discorso di dove te lo metti il flipper, perché o hai una casa, un bel villone, oppure è un po' complicato, no? Diciamo, piazzare un flipper in casa. Però effettivamente è un gran bel oggetto d'arredo, esattamente come il jukebox, no? Il vecchio jukebox, sono quelle cose, il grammofono, no? Quelle cose che arredano molto. Io mi fomentavo acciaccando zombie con Carmageddon 2 e gli Iron come colonna sonora. Vedi, abbiamo appunto ascoltato gli Iron Maiden. Sentiamo ancora, vai.
Volevo far notare una cosa. Vai. E a proposito dei videogiochi, sì, io sono appassionato dei videogiochi anni 90,
sì,
in Doom 2 e in Doom 1,
sì,
ci stanno un sacco di citazioni a South of Heaven degli Slayer,
sì,
come per esempio un pezzo come Behind the Crooked Cross,
sì,
che è la quarta traccia di South of Heaven.
Bene, allora ci sono le citazioni anche, cioè le citazioni, diciamo che non sono citazioni musicali, no Marco? Ci sono le citazioni, come dire, nascoste, citazioni vere e proprie nascoste nel videogioco. Io ricordo per esempio Californication, che è una serie TV molto musicale, anche lì c'erano tantissime citazioni nascoste. Per esempio lui, il protagonista, David Duchovny, che si chiama Hank Moody, era uno scrittore, pubblicava dei romanzi che avevano tutti i titoli di album degli Slayer, quindi mi ha fatto venire in mente adesso questo messaggio dei nostri ascoltatori. Quindi in realtà spesso questi videogiochi fatti da appassionati contengono anche dei piccoli messaggi segreti, no? Anche questo.
Ah, questo per un fan è il top, è una figata pazzesca, perché allora ti senti più partecipe, no, al gioco. Cioè il fan solitamente è quello che comunque sa più della massa, no? È quello che sa tante cose, anche piccoli particolari, e quando te li ritrovi in queste situazioni, insomma, un po' te la tiri, dai, diciamo,
sì,
la verità.
Sì, sì, decisamente. Senti, tornando per un attimo ai flipper, sì, ne sono stati fatti tanti, di flipper.
Guarda, ne sono usciti tantissimi, fra l'altro alcuni anche complicati, nel senso che hanno un percorso da fare. Cioè, noi siamo abituati a giocare a flipper, lanci la pallina, giochi una, sì, mezz'oretta, 10 minuti, finisce lì. No, ci sono dei flipper che richiedono veramente un percorso da fare, quindi sono come dei videogiochi, sono dei livelli che tu devi superare sempre di più. Cioè, quello degli AC/DC, in questo senso, che è uno dei più difficili da completare, è un percorso molto complicato, è pieno zeppo di rampe, di LED luminosi, e per chiudere una partita completa ci vogliono almeno 2 ore, quindi devi prenderti il tuo tempo,
sì,
e riuscirci poi alla fine anche.
Quindi non solo lo spazio, non solo, diciamo così, la possibilità economica, ma anche il tempo di avere per poterci giocare poi.
Sì, poi quando siamo flipper il tempo lo trovi, secondo me. Sì. Il problema è il volume del flipper, perché il vicinato potrebbe lamentarsi un attimo, però vabbè, insomma.
Sì, 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 flipper meravigliosi. Senti, ancora, anche Smashing Pumpkins nei Simpson, ricorda Alessandro?
Sì, vero, vero.
Anche loro, ma insomma la lista è praticamente infinita, insomma, quindi è impossibile citarli tutti. Tra i videogiochi non si può dimenticare GTA, ogni volta che prendi una macchina c'è una musica diversa a seconda anche della zona della città o del tipo di macchina, ti permette anche di aggiungere una tua playlist. Poi c'è Andrea che ricordava anche Blackout dei Linkin Park in FIFA 11, quindi anche i Linkin Park protagonisti. Poi ancora,
se parliamo di serie TV e rock, sicuramente Supernatural va citato, ogni episodio di Supernatural, di tutti e 15 le stagioni, è un titolo di una canzone.
Sì, no, scusate, ho deviato un attimo io sulla serie TV, ma se entriamo in quel tema lì poi non ne usciamo, perché chiaramente diventa poi un abisso, diciamo così, quindi non apriamo anche alle serie TV,
dove anche loro facevano un concerto.
Dove, scusa, non
c'erano pure i Blind Guardian, il Blind Guardian Sacred, dove anche loro facevano un concerto dal vivo, e alla fine se li uccidevi potevi prendere gli strumenti che diventavano armi.
Bene, bene, ce ne sono davvero tanti, Marco, ancora suggeriti dai nostri ascoltatori. Le bizzarre avventure di Jojo, i nomi dei personaggi ispirati ai più grandi artisti degli anni 70, 80 e 90. Il cane si chiamava Iggy, ad esempio, quindi un'altra citazione, insomma, altre citazioni interessanti.
Grandi. Ci sono anche i Deftones, come, sì, Quiet and Dry,
BMX.
Bene, 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 anche Deftones, benissimo. Senti, Marco, come terminiamo a questo punto? Perché è volata proprio quest'ora insieme.
Come al
siamo quasi arrivati al momento di doverci salutare.
Un dato molto veloce, prima dell'ultimo brano. Allora, parlavamo prima di prezzi dei flipper.
Sì.
Faccio un esempio sui flipper delle Zeppelin, che sono stati lanciati un po' di tempo fa.
Ah, sì.
Sono stati messi in commercio 3 modelli, tutti, sì, con le loro canzoni più importanti, l'accompagnamento, insomma. Tieni conto che la versione Pro, che è quella che costa meno, è stata venduta a $6,199.
Ecco.
Ok, perfetto. Ed è quella che ha l'artwork ispirato alle Zeppelin 3, l'album.
Sì.
Poi c'è una versione premium che richiama invece il primo album delle Zeppelin, che è stata venduta a $7,799.
Sì.
E quella più cara, più ricercata, che è una limited edition, non a caso, sono state fatte solo 500 unità nel mondo,
sì,
la riconoscete perché ha il logo della Swan Song, l'etichetta delle Zeppelin, certo, costa $9,199, quindi stiamo parlando di cifre importanti, per far capire.
Però ti posso dire, quella di $6,100 quasi quasi faccio un pensierino, perché vabbè, diciamo, è una cifra importante, $6,000 che saranno più o meno 5,000 euro, qualcosa del genere, credo, una cifra importante, però... non pa- cioè, ci può anche stare, secondo me, no?
Per un, sì, per sì, si fa pagamento a rate, tanto ormai è tutto a rate, anche la spesa all'estero lunga, voglio dire.
Esatto, esatto, quindi voglio dire, sì, si può fare così. Benissimo, come chiudiamo musicalmente invece, Marco?
Beh, allora, in chiusura io ho lasciato il videogioco forse più complicato, che si chiama Omicron The Nomad Soul, e che fu il videogioco creato da David Bowie. Molti non sanno che David Bowie è stato un pioniere anche a livello di internet, di rete, di videogiochi, di tecnologia. Lui nel 96 aprì un suo sito dove già metteva i suoi brani in download.
Scusa Marco, c'è qualcosa, c'è qualcosa su cui David Bowie non è stato più pioniere? Cioè, ha fatto tutto.
Ha fatto tutto, incredibile. Ha inventato anche una sua banca,
sì,
sempre a fine anni 90, tanto per dire.
Fantastico.
Comunque lui ha fatto questo videogioco che poi si è tramutato anche in un album che si chiama Hours. Io vi invito a guardare il videogioco perché è molto figo. Non so spiegarvi come funziona, perché è più complicato raccontarlo che neanche a giocarci. Mi fa sorridere, tra virgolette, il fatto che si chiami Omicron, che di questi tempi,
sì, 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 non è proprio un abbinamento simpatico, però diciamo
anche lì ci aveva visto,
esatto, può avere a che fare con il mondo di, con, diciamo così, con le avventure che si affrontano in un videogioco. Bene, e quindi cosa ascoltiamo?
Ma guarda, ho scelto un brano che fa parte proprio dell'album Hours, che io vi invito ad ascoltare perché è uno degli album più sottovalutati forse del Bowie degli anni 90, e trovo invece sia bellissimo, e chiudiamo con un pezzo chiamato The Pretty Things Are Going to Hell. Questo è David Bowie.
Benissimo, grazie Marco, a settimana prossima.
Grazie a te, ciao Radio Rock.
Grazie, a lunedì prossimo, ciao, con Marco Biondi. Noi torniamo invece domani mattina alle 6 con il The Rock Show. Adesso Marco Muscaretta, Diana Fabrizio in Gagarin.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.